www.redigio.it e la storia continua. Facciamo un baratto?
Continua dalla puntata precedente.
E oggi come ieri, e contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il baratto non è sempre uno strumento arretrato. Basterà pensare al modo in cui oggi avvengono gli scambi tra i mesi del cosiddetto terzo mondo e le nazioni sviluppate. Spesso ci troviamo di fronte a materie prime e derrate agricole da una parte e manufatti, macchinari e impianti industriali dall'altra. E del resto, pure l'Unione Sovietica negli anni 80 del XX secolo pagava il grano statunitense fornendo in cambio petrolio. In simili circostanze siamo ben lontani dal mero scambio di una mucca contro due pecore. Si tratta invece di pagare una determinata merce fornendone un'altra, dopo che entrambe però sono state sottoposte ad accurate valutazioni e quotate con prezzi di mercato. Non c'è un effettivo scambio di moneta, è vero, ma la moneta svolge appieno il suo ruolo di misura di valore e del resto una simile prassi dovrebbe risultare familiare al lettore di oggi, perché è con questo sistema che spesso e volentieri si svolgono in estate le campagne acquisti e cessioni delle squadre di calcio professionalistico. Si tratta in buona parte di scambio di giocatori tra un team e l'altro, dopo una o più congrua valutazioni di mercato dei calciatori in questione. Ovviamente una simile modalità della condizione degli affari finisce inevitabilmente per favorire chi ha le migliori conoscenze dei mercati, quelli internazionali, e il valore di determinati prodotti in luoghi diversi e lontani da quelli in cui si producono. L'informazione, in questo caso, rappresenta molto. E sapere è potere. Il grande mercante fiorentino, genovese, veneziano era ben al corrente di quanto poteva ricavare dalla vendita nella propria città della lana prodotta negli altopiani dell'interno della Spagna e nei pascoli d'Appennino abruzzese, o della seta grezza proveniente dalle pendici della Sila calabrese. Ma gli allevatori di pecore e i gelsibachicultori delle medesime zone non potevano conoscere la domanda, e quindi il prezzo, di lana e di seta come nei mercati di Firenze, Genova e Venezia. La conoscenza e la nuova economia furono sperimentati, a modo loro, anche dagli uomini del Medioevo. All'inizio del 300, nella Francia del Nord, si diceva che i grandi mercanti italiani non si portano dietro nemmeno un ducato, ma soltanto un foglio di carta in mano e una penna nell'altra, e in questo modo tosano gli abitanti della loro lana e trasformano in tasse il loro denaro. Un esperto economista catalano del 400, un certo Arnaud Capdevila, asseriva che fare il grande mercante è un'attività che necessita di scienza filosofale e quelli di rango internazionale, soprattutto i fiorentini, erano grandi filosofi. Infine, e non da ultimo, il baratto tra prodotti finiti e materie prime ha il vantaggio per le regioni più sviluppate di garantire una richiesta più o meno stabile per i propri manufatti. Chi non è in grado di pagare dei panni di lana, di tessuti, di seta, di cotone, con denaro liquido, potrà sempre farlo cedendo della lana grezza, della seta e matasse, oppure sostanze coloranti come la grana, il guado, la robbia, o anche prodotti multiuso come lo zafferano, impiegato per la farmacopea, in cucina o nelle tinturie.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.